Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Avete sentito già la voce di Ferdinando.
Il fuori onda
di Ferdinando Vicini, perché il venerdì vuol dire sinonimo ormai a Radio Tua di Ferdinando Vicini. Salutiamo, non manca mai. Salutiamo subito Fabio Florio, che ci ha dato subito il buonasera, quindi puntuale.
Grazie Fabio. Dicevo, non manca mai, era riferito al messaggio
di Fabio Florio
che.
È pronto. Come gli arriva la notifica che siamo in onda, subito fa sapere che c'è. Noi ci fa piacere, ringraziamo. Allora lo dico subito: 334 35 20 488, SMS e WhatsApp. Ovviamente siamo nel pre-match di questo. Di questa quinta giornata, ma che è anche l'ultima del girone di andata. Stavamo sorridendo prima dell'inizio della sigla, proprio perché questa cosa stranissima che dici: sei la quinta giornata, ma sei già alla fine del girone di andata. Quindi
sembra ieri che sia giocata la prima partita a Iesi, no? È un ricordo freschissimo.
Di solito quando c'è il girone di andata e il girone di ritorno, c'è il campione d'inverno, no? E qui domenica che di primavera?
Ancora la primavera non è che proprio l'abbiamo vista, però
quindi diciamo che chi sarà in vetta in classifica domenica sarà il campione di primavera.
Campione di maggio.
Campione di maggio perché dopo l'altro è giugno, sì.
È sempre primavera, anche i primi di giugno, quindi io direi campione di maggio.
Campione di maggio, quindi domenica festeggeremo il campione di maggio che non porta niente.
Visto che è come il campione d'inverno, esatto. Un titolo assolutamente onorifico. E intanto io darei lettura del calendario e della classifica dei due gironi, così intanto entriamo in argomento. Quindi domenica, quinta giornata, come diceva Stefano, ultima giornata di andata, avremo Fossombrone Vigor Senigallia, Atletico Gallo Jesina Montefano Anconitana, e nel girone B invece Azzurra Colli Porto d'Ascoli, Atletico Ascoli San Giustese scontro al vertice e Val di Chienti Grottammare. Perché se andiamo a vedere le classifiche, nel girone A comandano Anconitana e Fossombrone con 9 punti, Vigor e Atletico Gallo seguono a ben 4 punti di distacco, quindi la terza è già a 4 punti, e poi chiudono la classifica Jesina e Montefano a quota 2. Invece nel girone B, classifica più corta, con San Giustese e Atletico Ascoli prime con 8 punti, ha una stretta incollatura il Val di Chienti 7, Porto d'Ascoli 4, e poi abbiamo Grottammare anche 4 punti e l'Azzurra Colli che chiude con un punto. Quindi insomma, la classifica sicuramente più corta, quella del girone B, almeno in testa sono le squadre, sono ancora 5 squadre pienamente in corsa. Nel girone A invece, dopo appena 4 giornate fra la prima e l'ultima, ci sono già ben 7 lunghezze di differenza, che è un abisso tenuto conto della brevità del torneo, anche se il classico testa coda, e qui veniamo a bomba nell'argomento anche della trasmissione, argomento principale della trasmissione, domenica c'è un testa coda che vale 3 punti pesantissimi, perché Montefano Anconitana forse è l'ultima occasione per il Montefano per rientrare ancora per ravvivare le speranze di poter lottare per un eventuale posto nei playoff. Invece per l'Anconitana sono 3 punti fondamentali per chiudere bene il girone d'andata e per cercare quel titolo di maggio di cui parlavi prima.
Però titolo così, giusto per dare un valore.
Guarda, ci sono già degli ascoltatori che hanno raccolto la tua provocazione.
Nicola Lupo, ciao Nicola. Ciao ragazzi, buona serata anche a voi che ci offrite questa bella trasmissione.
Grazie, tutto Nicola.
Merito di Ferdinando, di Paolo, di Cristian Camilletti e di Peppe Gallozzi. Sono loro i bravi. Bizio, ciao Bizio. Dai che se domenica vinciamo siamo campioni d'inverno, anzi no, campioni di primavera. Io aggiungerei, anzi no.
No, esatto, campione di maggio, perché il campionato, la regular season finisce il 6 giugno, che è piena primavera ancora. Quindi diciamo campione di maggio. Ci siamo inventati questo. Stefano, ti sei inventato questo titolo onorifico.
Quindi avrò anche questo merito o demerito, fate un po' voi. Quindi situazione molto, molto particolare. Diciamo che, l'avevamo già sottolineato nelle puntate precedenti, siamo alla quinta giornata e per molte squadre in realtà inizierà anche probabilmente un cammino anche diverso, perché abbiamo detto le prime giornate sicuramente di assestamento, di amalgama, eccetera. Quindi, visti i valori in campo, non è che poi la classifica al 100% rispetterà quello che sono i valori che scenderanno in campo dalla sesta giornata in poi, anzi dalla quinta, secondo
allora,
me.
Si dice in genere, un po' in tutti i campionati, che il girone di ritorno è un altro campionato. Ma qui la brevità...
Qui è molto breve.
Ci rende anche difficile dividere le partite in girone d'andata e girone di ritorno. Infatti sorridevamo quando abbiamo detto finisce il girone di andata. Abbiamo iniziato l'11 aprile. Però tant'è. E obiettivamente, insomma, la classifica del girone A, del girone dell'Anconitana, ha espresso già dei valori abbastanza definiti, almeno al momento. Questo non significa che non possano recuperare Vigor Senigallia e Atletico Gallo per un posto nei playoff. La vedo più difficile per Jesina e Montefano, perché se hai fatto 2 punti in 4 partite, sai, difficile pensare che le devono vincere tutte, perché io facevo un calcolo puramente matematico, una media di 2 punti a partita sono 20 punti, con 20 punti secondo me hai un posto nei playoff, non so se il primo o il secondo, ma hai un posto nei playoff. Per arrivare a 20, la Jesina, che ha 2 punti, ma lo stesso discorso vale per Montefano, dovrebbe farne 18, significa vincere 6 partite, cioè tutte quelle che rimangono. La vedo, insomma, un po' complicata.
La vedi un po' dura.
Come dall'altra parte l'esclusa sarebbe l'Azzurra Colli, che ha 1 punto, invece le altre sono in corsa, perché anche il Porto d'Ascoli e il Grottamare, che hanno 4 punti, però sono a 4 lunghezze soltanto dalla prima, è diverso, insomma, ecco.
Sì, c'è da dire che per quello che riguarda il girone B, le 3 squadre con punteggio più alto, cioè San Giustese, Atletico Ascoli con 8 punti, Val di Chianti Punte 7, hanno tutte vinto 2 partite a testa. La differenza tra le prime due è che ne hanno pareggiate 2, mentre Val di Chianti ne ha pareggiato 1. Un po' diversa invece da noi, perché Fossombrone Aconitana ha 9 punti, hanno vinto 3 partite a testa e ne hanno pareggiato 1 a testa, cioè non hanno perso niente.
Quindi
c'è stata la vittoria o c'è stato l'unico pareggio. Si è rovesciato, perché fino alla terza era diverso.
Sono andamenti diversi fra il girone A e il girone B.
Eppure quelle di sotto sono quelle che vigilia erano quelle che saranno rafforzate di più.
Sì, l'Atletico Ascoli sta più o meno, insomma, forse ci si aspettava qualche punto in più anche per l'Atletico Ascoli, però insomma 8 punti è in vetta. E la vera delusione è il Porto d'Ascoli, e poi è di oggi la notizia che le 2 punte di diamante del Porto d'Ascoli, sia Napolano che Shiba, sono infortunati, per cui insomma, momento critico per il Porto d'Ascoli.
Quindi non è sempre detto, insomma, che investire tantissimo poi...
Sono tante le componenti, sono tante le componenti.
Leo Bianchi ci scrive, bella Edward, ok, aspetta che ti metto un mi piace,
sì.
Eccolo, così almeno confermiamo di aver fatto la lettura. Siamo pronti, ma non hai detto che sfilza di ospiti abbiamo oggi, vuoi tenere nascosti?
No, li diciamo, poi magari andiamo in pubblicità,
certo.
Ecco. Ma oggi abbiamo ospiti qualificati e soprattutto proprio che sono sul pezzo, perché...
C'è una botta di mister, posso dire così, che c'è un poker di mister oggi.
Sì, perché abbiamo l'allenatore del Montefano, Roberto Lattanzi, e quello dell'Anconitana, Marco Lelli. Quindi, come ogni venerdì, cercheremo di leggere le carte di questa sfida attraverso i 2 allenatori, chi meglio di loro. Poi avremo Francesco Nocera, che è il vincitore... sulla panchina dell'Anconitana del campionato di promozione di 2 anni fa, di 3 anni fa ormai. E poi Loris Servadio, che è responsabile del settore giovanile della Vigor, ma lo è stato dell'Anconitana, e soprattutto che ha proprio il polso della situazione della Vigor, soprattutto in vista di questa partita Fossombrone Vigor, che per la Vigor ha un po' il sapore del dentro fuori, perché se dovesse perdere la Vigor col Fossombrone andrebbe a 7 punti, e 7 punti poi in 5 giornate da recuperare non sono per niente facili, insomma, ecco. Vabbè, quindi molta carne al fuoco. Stefano, pubblicità e poi con il primo ospite.
Perfetto, quindi state con noi, 334 35 20 488. Andiamo al pre-match per quello che riguarda appunto Montefano Anconitana. In conclusione, come sempre, vi daremo la terna, perché questa è la chicca sempre del venerdì, la terna arbitrale.
Non può mancare il venerdì.
E oggi piacerà anche a Nando, sono sicuro.
Biancorosso. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso, punto biancorosso.
Eccolo, doppio punto biancorosso abbiamo messo questa sera. La nostra macchina, gli piaceva il jingle. Vabbè, se vi siete confusi è punto biancorosso, così facciamo tre e non ci pensiamo più. Entriamo nel vivo della puntata odierna, l'ultima della settimana, ma soprattutto l'ultima per quello che riguarda il pre-match della quinta giornata di campionato, ultima del mini girone di andata, quella che ci vedrà ospiti del Montefano.
Buonasera Roberto Lattanzi, allenatore del Montefano. Buonasera mister.
Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi sulle frequenze di Radio Tua. È partita molto attesa questa del quinto turno di questo mini torneo, mini campionato che dir si voglia. Partita molto attesa anche perché insomma sappiamo che Montefano Anconitana in eccellenza non è una partita come tutte le altre, perché nelle file del Montefano, senza girarci troppo attorno, c'è un pezzo di storia dell'Ancona.
Sicuramente, però in questo momento per noi diventa, non dico una partita come tante, però una partita sicuramente che innanzitutto purtroppo a causa della non presenza del pubblico diventa una partita ancora di eccellenza, mentre sarebbe stata sicuramente una partita di un altro campionato che avrebbe richiamato tantissimo pubblico, il paese avrebbe fatto una festa apposita per la partita stessa.
È un peccato vero questo, perché effettivamente poi l'anno scorso non si giocò Montefano-Anconitana, sempre per il Covid.
Sì, purtroppo era la partita che attendevano tutti, anche dallo sportivo che magari non segue più tanto il calcio, perché insomma per Montefano affrontare l'Ancona
era proprio quella successiva, mi pare, no?
Sì, ci siamo fermati prima della partita appunto con l'Ancona, quindi è stato davvero un peccato, perché appunto al di là di tutto sarebbe stata comunque una festa.
Mister, all'andata faceste un figurone però.
Sì, sicuramente abbiamo fatto una buona partita, insomma l'andata era andata discretamente bene per quello che si poteva fare, insomma.
Anzi, ricordo un paio di occasioni anche, insomma.
Sì, diciamo la partita con qualche occasione anche da parte nostra, quindi insomma una buona prova sicuramente. E quindi niente, aspettiamo questa gara, ma purtroppo, come le dicevo, in questo momento diventa un po' una partita che anche lo stesso Mastro Nunzio, sì, chiaramente per lui sarà una partita un pochino diversa, però è fortemente concentrato sul Montefano, perché noi purtroppo veniamo da un momento non buono e soprattutto da una sconfitta molto pesante, quindi abbiamo purtroppo da pensare soprattutto in casa nostra e non tanto all'avversario che arriverà, che è un avversario sicuramente fortissimo, la capolista, e quindi sicuramente bisogna fare una grande prova, però ecco, siamo molto concentrati sul Montefano, che fino a questo momento non ha ancora espresso secondo me il suo potenziale che può avere, e Mastro Nunzio lo sa benissimo, e quindi anche lui aspetta questa partita per sicuramente tirar fuori il meglio di se stesso, per lui, per i compagni, per ritornare insomma al Montefano alle prove che abbiamo. Poi chiaro, in questo momento ci arriva l'Ancona, ma credo che si sarebbe arrivata un'altra squadra, lo stimolo insomma sarebbe stato sempre questo, insomma, quello di riuscire a crescere, a migliorare.
Mister, lo dico perché naturalmente già arrivano tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori, anche riferiti al fatto che non abbiamo Salvatore Mastronunzio con noi. Io avevo chiesto al gentilissimo Daniele Gianfelici di poter avere lei in trasmissione e di poter avere anche Salvatore Mastronunzio. Lo diciamo, Salvatore ha deciso di non parlare, ma non con noi, in questa settimana prima della partita, di non parlare con nessuno, insomma, cioè di non rilasciare pubbliche dichiarazioni. Questa è stata la risposta di Mastro e noi rispettiamo questa sua decisione. Quindi non voglio dire che non c'è un motivo particolare per cui non abbiamo Mastro qui con noi, insomma, ecco, ma sicuramente dopo la partita parlerà. Probabilmente vuole concentrarsi, vuole evitare.
Sì, ma sicuramente lui vuole concentrarsi, vuol far bene. Però vi ripeto, lui come me, come tanti all'interno della squadra, siamo consapevoli che il Montefano può far meglio di quello che ha fatto fino adesso, e quindi questo voler dare qualcosina di più, questa sua grande concentrazione che ha, l'ha a prescindere dalla partita con l'Ancona. Cioè l'avrebbe fatto, secondo me, se avessimo affrontato qualunque altra squadra, perché dopo la brutta prestazione di domenica scorsa siamo tutti chiamati a fare qualcosina di più sicuramente. E quindi siamo tutti concentrati per cercare di fare meglio.
Ma anche perché, tra l'altro, questa è una novità assoluta, non sappiamo cosa potrà accadere nel gironcino di ritorno che comincia domenica prossima, se comincerà domenica l'altra. Ma guardando la classifica, e io non ho dubbi che anche voi siate partiti con l'intenzione di competere per un posto nei playoff. Ecco, a questo punto serve una vittoria, perché altrimenti insomma poi la vetta della classifica si allontana parecchio, al di là che anche il Fossombrone è una partita molto difficile, perché Fossombrone Vigor Senigallia non sarà una passeggiata, e voi ne sapete qualcosa, però insomma ecco, è chiaro che per voi che non avete ancora vinto diventa impellente l'esigenza di prendere i tre punti.
Assolutamente sì, ma è anche vero che noi in questo campionato, diciamo che come tutte le squadre, è chiaro, non avendoci la retrocessione, si pensa soprattutto a arrivare tra le prime due, quindi su questo non c'è dubbio, però non l'abbiamo come obiettivo principale, nel senso che se non si arriva lì è un torneo dove abbiamo fallito.
No, questo no, però molto... comunque io credo che uno che certo partecipa in un campionato in cui non ci sono le retrocessioni, io penso che comunque pensa di competere e magari di giocarsela fino alla fine, che è diverso piuttosto che essere lontani, no?
Assolutamente, sì, infatti questo è vero, e la classifica, come appunto diceva lei, dice questo, che in questo momento siamo lontani e che non ci possiamo permettere un nuovo passo falso se vogliamo rimanere un po' aggrappati al treno delle prime squadre. Quindi sicuramente per noi, anche a livello di classifica, viene a essere una partita determinante, però quello che soprattutto noi dobbiamo cercare di fare, noi abbiamo fatto questo campionato innanzitutto dove dobbiamo cercare una crescita, stiamo facendo un percorso di crescita e quindi...
Beh, avete anche inserito qualche elemento interessante tra l'altro nella squadra, no? Questo credo anche in ottica futura.
Sì, sicuramente abbiamo inserito Perfetto, abbiamo inserito Marcantoni, però magari abbiamo perso un paio di ragazzi, tre anzi, per Moschetta, abbiamo perso Palmucci, abbiamo perso lo stesso Latini, che è tornato a allenarsi solo questa settimana qui, il capitano Gigli, diversi giocatori, li abbiamo, giocatori esperti e che facevano parte appunto anche dei titolari della squadra, li abbiamo persi per questo problema Covid.
Per quindi, motivi lavorativi, sì, sostanzialmente.
Sì, hanno preferito, diciamo,
non correre i rischi.
Non correre rischio, esattamente, quindi un pochino la squadra, diciamo, anche queste assenze qui le ha un po' pagate, però è una squadra che può far meglio e quindi... il nostro grosso obiettivo domenica sicuramente è chiaro, sappiamo, facendo risultato ci rimettiamo in corsa, non facendolo ci allontaniamo veramente troppo, ma soprattutto dobbiamo andare a quello che dobbiamo fare di sicuro, andare a cercare di fare la prestazione che non abbiamo fatto a Senigallia e che nelle ultime precedenti partite abbiamo fatto un pochino bene, ma mai al massimo, quindi dobbiamo andare a cercare il massimo della nostra prestazione e poi vedere un pochettino quello che succede, che di fronte poi secondo me abbiamo l'avversario più bravo del campionato.
Secondo lei l'Anconitano è la favorita per la promozione?
Secondo me sì, quest'anno posso dire che l'Anconitana, secondo me, a me piace, una squadra che piace, non ha solo il nome e il blasone, secondo me ha anche un buon organico, soprattutto ha un buon allenatore esperto che conosce bene l'ambiente, che sa mettere la squadra bene in campo, che sa, chiaro, ha avuto qualche passo falso, bene, ma questo ci sta in questo campionato qua, dove sei fermo da tantissimo tempo, dove riprendi con una squadra, no, che mi sembra hanno cambiato tantissimi elementi, quindi ci può stare.
Sì, poi il Fossombrone è lì davanti, quindi sì. io questa... dico che non è una passeggiata giocare adesso contro il Fossombrone, perché è una squadra che corre, che gira, che è ben registrata, cioè no, certo. Questo è un campionato, secondo me, forse anche per la brevità certo. del decorso del campionato, in cui si può vincere e si può perdere con tutti. Io ho visto partite decise da episodi, mister.
Assolutamente sì, poi ecco, secondo me nel girone A lo ha ancora di più per il fatto che, se noi andiamo a vedere, c'è la Iudina, che è una nobile retrocessa, quindi che veniva dall'interregionale. E poi le altre sono squadre che nel campionato precedente erano tutte nei primi 5 posti.
Nei primissimi posti, è vero, sì. Giusta annotazione, mister, sì.
Quindi cioè, l'Ancona è forte, l'Ancona è ben organizzata e tutto, ma poi anche lei trova l'avversario. Oltretutto, sì. Come sempre sappiamo, chi va a giocare con l'Ancona cerca sempre di dare qualcosina in più, perché un certo. giocatore di questa categoria magari non sempre gli è capitato di affrontare una squadra così blasonata.
Ma è anche giusto che sì. questo accada, insomma, no? È chiaro.
Sì, mister, è un stimolo che viene naturale.
Dunque, almeno da quello che ho letto e da un po' di spezzoni che ho visto, perché non ho visto le partite intere della sua squadra, ma la prestazione di Senigallia non è in linea con quelle buone invece che avete fatto prima, dove magari vi è mancato qualcosa, però avete sempre giocato buone partite.
Sì, in Senigallia abbiamo fatto veramente la più brutta partita della stagione, questo è vero.
Tra l'altro con un rigore sbagliato di Mastro?
Cosa che non so, credo che con noi non è mai capitato.
Gli è capitato pochissime volte.
Esattamente, quindi la giornata veramente torta, come si dice, però credo appunto nella vittoria del Senigallia non c'è solo il merito del Senigallia, che chiaro ha vinto sicuramente senza nulla togliere da loro, però c'è molto di merito nostro, quindi abbiamo fatto veramente una prestazione tanto diversa dalle altre, nonostante le altre non avessimo fatto benissimo, ma in quella partita dove mi aspettavo ancora una crescita, perché noi dalla prima partita del campionato abbiamo fatto un passettino in avanti, invece a Senigallia abbiamo fatti 3 indietro.
Motivo psicologico o tecnico, mister?
No, io credo assolutamente un motivo psicologico, penso che grandi responsabilità innanzitutto sono le mie, in quanto secondo me abbiamo approcciato subito male la partita. Il primo tempo eravamo sotto di 1-0, ma comunque la squadra non stava già facendo da lì quello che solitamente fa, poi la prestazione non è cambiata, ci sono stati dei gol in più, ma la partita è stata la stessa. Ci sono stati dei gol in più perché dopo 5 minuti abbiamo preso sia l'espulsione che il secondo gol, quindi sul 3-0 dopo 6 o 7 minuti del secondo tempo
in 10 la partita fosse chiusa, certo.
però l'approccio del primo tempo non era quello del solito Montefano, quindi qualcosa sicuramente abbiamo sbagliato, qualcosa ho sbagliato io, e quindi mi assumo le responsabilità. In questa settimana abbiamo cercato e stiamo cercando di lavorare per capire un po' cosa poter far meglio a livello soprattutto mentale, per come andare a affrontare queste partite, insomma.
Bene, mister, le faccio una domanda, perché dopo è un discorso che voglio riprendere con l'ultimo nostro ospite, Loris Servadio. Come vanno i suoi under?
Gli under non è sempre facile farli inserire.
Perché mi pare che lei li ha alternati anche, non ha puntato solo su due.
Direi perlomeno sul 2001 ha quasi sempre giocato quello che avevamo nell'annata precedente, che è appunto Galassi, mentre il 2002 abbiamo un po' alternato, anche perché abbiamo 2 o 3 ragazzi nuovi e quindi non conoscendoli bene e non conoscendoli appunto bene, e quindi abbiamo dovuto un attimino provarli, anche perché abbiamo avuto poco tempo prima dell'inizio del campionato, perché insomma è stata una mini preparazione, quindi un po' per questo li ho un po' alternati, perché sono due ragazzi, sia Pratini che Cionchetti, sono due difensori con più o meno le stesse qualità, quindi insomma li ho un po' alternati anche per questo.
Bene, niente, quindi partita direi anche col pronostico aperto. Tra l'altro l'Anconitana farà la rifinitura domani mattina alle 10 al Dorico, lo dico a beneficio suo ma anche di tutti quelli che ci ascoltano, al Dorico, perché voi, lo ricordo, giocate su un terreno sintetico, per cui Lelli ha ritenuto di non andare a fare la solita rifinitura al Del Conero. E i tamponi hanno dato che l'Anconitana ha sostenuto oggi hanno dato esito negativo per tutti, ma Falconieri non si è allenato e non sarà della partita. Questo è un vantaggio, insomma, non avere contro un giocatore come Falconieri.
Beh, detto direi di sì, perché insomma è un giocatore veramente, uno dei giocatori più importanti sicuramente dell'Ancona, quindi sarei un bugiardo a dire di no. Sono convinto che l'Ancona, se non dovesse avere Falconieri, sicuramente ha sicuramente qualcosa con cui sostituirlo in un buon modo, insomma. Però è chiaro, un giocatore importante, ma in questo momento posso capire insomma l'assenza di questo giocatore, ci può essere l'assenza anche da parte nostra, di qualcun altro.
Voi perché... avete assenti, mister?
No, in questo momento no. Domani mattina noi invece siamo...
Tamponi domani mattina, quindi... voi.
Esatto.
Incrociamo le dita, eh.
Esatto, appunto. Quindi ecco, sai, in questo campionato qua c'è sempre un po' di incognita, in ogni caso, tra tamponi, tra una preparazione fatta in modo approssimativo, dove gli infortuni possono essere sempre dietro l'angolo. È sempre così, quindi è sempre un po' difficile anche organizzarsi per tante cose.
Bene, Stefano, vuoi leggere i messaggi che riguardano,
allora,
il mister?
Sì, vediamo di sintetizzarli. Prendiamo quindi quello di Gianluca, che dice: mister Lattanzi, Atletico Gallo e Vigor Senigallia possono rientrare nell'ambito dei play-off?
Il nostro Gianluca.
Io credo di sì, perché insomma abbiamo ancora l'ultima partita e un girone a fare, quindi sono due le piazze. Sono due squadre importanti sicuramente, credo che il Senigallia abbia pagato un po' anche qualche infortunio che ha trovato in questo inizio di stagione e che l'ha trovato anche l'Atletico Gallo, quindi secondo me sono due squadre di ottimo livello, non sono così lontane dalle prime due piazze, quindi credo proprio che se la potranno giocare fino alla fine.
Bene, benissimo. Mister, noi la ringraziamo di essere stati con noi, e buon lavoro per domani e in bocca al lupo per domenica.
Grazie a voi, grazie dell'invito e buonasera a tutti.
Buonasera. Lasciamo ancora una volta, è stato sempre un piacere averlo con noi, mister Roberto Lattanzi, per il Montefano.
Ma poi c'è qualche altro messaggio, insomma, sì, che è arrivato, ma che non credo che sia il caso di leggere, perché vabbè, diamo due gnocchi, io... due, Gianni, facciamo quattro. E vabbè, poi c'è chi dice
adesso
che
adesso fanno quelli nuovi, Giovanni Rana, quindi quelli dedicati al ciclismo, no? Quindi da te non dovrebbero mancare, appassionato del ciclismo come te non possono mancare i gnocchi di Giovanni Rana,
infatti. E poi c'è
Giacomo
Franchini, che da pescarese tra virgolette fa i complimenti al Pescara che è retrocesso in C1, invece l'Ascoli si è salvato matematicamente, Stefano, no?
Così pare.
Che poi stiamo seguendo gli sviluppi della vicenda della San Benedettese.
Esatto, tante cordate, già
sì,
due
cordate, pure quando insomma era in difficoltà l'Ancona ce n'erano tante che si profilavano, poi bisogna vedere la consistenza. E anche la cordata che venne qua, insomma, no? Prima romana, poi aquilana, sono quelle cordate che a un certo punto
col nodo scorsoio, sono quelle cordate col nodo scorsoio.
Rimangono appese sul baratro e poi inevitabilmente, vabbè, vedremo quello che succederà a San Benedetto. Direi che a breve possiamo andare con il nostro secondo ospite, che è Marco Lelli, l'allenatore dell'Anconitana. Abbiamo appena parlato con Roberto Lattanzi, l'allenatore del Montefano, quindi andiamo a sentire a tastare il polso di casa anconitana con il tecnico, con Marco Lelli, che anche oggi ha guidato l'allenamento, allenamento nel quale, lo ricordo, non si è visto, non ha partecipato Falconieri, il capitano è rimasto a riposo per un piccolo problema muscolare, e poi tamponi tutti negativi, e domani mattina c'è la rifinitura al Dorico alle 10. Credo che abbiamo raggiunto mister Marco Lelli, un attimo per sistemarsi, ma insomma ecco, l'Anconitana approccia questa gara con la consapevolezza che non si possono ripetere gli errori commessi a Fosombrone, perché questa partita è una partita che ricorda quella di Fosombrone, quindi ci sono tutte le condizioni per non ripetere quell'approccio, per avere una, diciamo, una presenza in campo dai primi minuti decisa, un gruppo determinato, perché queste sono partite che vanno vinte, vanno anche insomma giocate in un'ottica utilitaristica. Forse
ho dato il tempo al mister di posizionarsi, certo, così almeno così almeno lo sentiamo meglio, capito?
Sì,
e dico Antonio, che ci ha messo sulla nostra pagina Facebook un messaggio riferito a Mastro, abbiamo detto il motivo, l'abbiamo detto in precedenza, si vuole concentrare, ecco. Quindi,
sì, noi lo abbiamo invitato e ecco la risposta che abbiamo avuto è stata quella che non intendeva rilasciare dichiarazioni prima della partita, lo abbiamo detto pubblicamente, è una decisione che va rispettata, quindi noi ci abbiamo provato. Enrico 2 che dice: non so se fosse una notizia riservata o meno, ma era proprio necessario dare per certo al mister avversario l'assenza di un giocatore importante come Falconieri. Oggi siamo al venerdì.
Chi l'ha detto che è certa?
Falconieri intanto non si è allenato oggi, questa è una notizia diciamo di...
E poi tutta
nota.
Strategia, no? Noi diciamo non si è allenato, poi magari invece il mister lo mette.
Non credo che il Montefano non sappia chi si sia allenato e non si sia allenato.
Sono occhi ovunque.
No, ma è normale, insomma, che poi si prendano notizie. Per cui intanto oggi Falconieri non si è allenato, poi chiederemo a Lelli.
Ce l'abbiamo Lelli.
Ecco, appunto, quindi il mister è
sta
presente.
Sta ascoltando.
Buonasera, Marco Lelli.
Buonasera Ferdinando, a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, domani rifinitura al Dorico, quindi una scelta precisa, perché credo legata al fatto che Montefano gioca su un campo in sintetico.
Sì, campo in sintetico, ma dove tra l'altro ci alleniamo anche noi tutta la settimana.
Sì, no, perché di solito finora la rifinitura l'avevi fatta al Del Conero, no? Invece sì, questa volta cambia perché insomma il campo è quello lì, è un sintetico. E come la inquadri questa trasferta? Cioè, come la vedi? Perché a guardare la classifica si dice il classico testa coda, no? Perché Montefano è ultimo, voi siete primi.
Guarda Ferdinando, io ti avevo già detto quando ci eravamo visti al campo che tutte le partite hanno insidi e tutte le squadre hanno buoni giocatori, come noi chiaramente, quindi non c'è mai un risultato scontato. Poi chi gioca contro di noi, ci mancherebbe altro.
Moltiplica le energie,
quindi andiamo consapevoli che bisognerà battagliare tutta la partita.
Ecco, tra l'altro nel Montefano, come ne parlavamo anche prima, c'è un pezzo di storia dell'Ancona, ma Mastronunzio è anche un tuo amico.
Sì, però io chiaramente vorrei vincere, vorrei che Salvatore facesse bella figura, chiaramente questo è quello che mi auguro, però poi domenica non in campo non ci saranno amicizie, niente, ognuno dovrà far bene per la propria squadra,
e questa è la legge del calcio, no? Amici fino all'ingresso in campo, poi amici dal fischio finale in poi. In campo ognuno deve fare il suo mestiere. E guarda, fresca una domanda di Gianni, il nostro ascoltatore. Lelli, come pensi di far marcare Mastro? Con un'attenzione particolare da Patrizio o con doppia marcatura?
Bella domanda. Adesso dipende dagli avversari, diciamo, il modulo del gioco avversario. Comunque Salvatore
Abbiamo una marcatura, due marcature, conosce l'area di rigore come pochi, quindi bisogna stare molto attenti.
Certo, ma tra l'altro lo vorrei ricordare, ormai purtroppo conosciamo abbastanza bene il campionato di eccellenza, dico purtroppo perché l'Anconitana mai dovrebbe stare in queste categorie, ma il Montefano non è solo Mastro Nunzio, perché anche l'anno scorso, e tu non eri in panchina Marco, però credo che quella partita tu l'abbia vista, al Del Conero finì 0-0 e il Montefano disputò un'ottima prestazione, mica solo Mastro Nunzio fermò l'Anconitana.
No, hai ragione, ci sono dei giocatori come Perfetti, Carotti, che hanno militato da poco fa in altre categorie,
conoscono il calcio,
le dinamiche. C'è Iacchetta che ha giocato da noi, sappiamo che è un giocatore molto estroso. C'è Pucci che conosciamo perché è stato con noi, ha le sue doti. Ogni partita rappresenta un'insidia, la verità è questa, e dove noi non ci possiamo permettere di entrare in campo non concentrati come la partita richiede.
Non si può ripetere Fossombrone, come tu dici sempre, no? Quella è una lezione, un campanello d'allarme.
Sì, guarda, noi a Fossombrone abbiamo approcciato male la partita per un quarto d'ora che è stato fatale, ma lì abbiamo creato più occasioni lì che nelle altre partite. Mentre con l'Atletico Gallo, che è un'altra signora squadra, nonostante sia rappresentata da un paese, gli episodi hanno girato a favore nostro, quindi la partita è andata bene. Però bisogna la fortuna, bisogna anche cercarsela.
Confermi che gli episodi sono determinanti in questo ciclo di partita?
Assolutamente sì. L'unica cosa è che devi far di tutto perché
capitino.
Capitano
a te.
A te e non altri, chiaramente.
Sì, io guardavo, mi sono preso un po' la briga di riguardare un po' di sintesi delle partite che abbiamo giocato fino adesso ed ho notato per esempio che abbiamo realizzato dei gol molto importanti riconquistando palla, cioè con il pressing, no? Per esempio domenica scorsa mi viene in mente l'aggressione di Magnanelli a Ridolfi, aggressione sportiva, intendiamoci. Gli ha portato via la palla e da lì in contropiede siamo andati in gol. Ma lo stesso secondo gol che fu realizzato da Magnanelli, il secondo gol contro la Vigor, palla riconquistata alta, quindi con un doppio pressing sul portatore di palla, adesso non ricordo chi era della Vigor, ma forse era Gambini, esatto. E anche a Iesi l'azione, anche se un po' più da lontano, partì da una palla recuperata a centrocampo, per dire quanto è importante riuscire a recuperare palla alta, cioè dal centrocampo in avanti. È un po' quello che dicevi tu, con questo tipo di atteggiamento, con l'aggressività giusta, poi si determina l'episodio.
Assolutamente, hai ragione. L'unica cosa è che devi andare in cerca la seconda palla, quindi devi andare concentrato, devi mettere più voglia, più organizzazione, ma lo sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare. Però a metterlo in pratica, ecco, è la cosa che complica un po' la teoria.
No, sicuramente.
Che ti dico è che l'Anconitano non ha fatto un gol su palla ferma, non ha fatto un gol su palla lunga, ha fatto tutti i gol su azione
manovrate.
Esatto, potete guardare gli highlights che sono presenti su YouTube. Questo fa ben sperare, perché se la squadra gioca per quelle che sono le sue caratteristiche è anche difficile da affrontare.
Sì, sicuramente, però insomma mi sembra che voi giochiate, ho citato quegli esempi per dire che voi giochiate un po' anche su questa tentativo di riconquistare palla alta, insomma, che è un po' una vostra caratteristica.
Che non ci sono, oppure sono scarse, è il palleggio, cioè non abbiamo grossi palleggiatori, però gente che attacca la profondità, che gradisce il pallone in verticale, quello sì, cioè, siamo giocatori molto bravi in questo, fino adesso stiamo sfruttando proprio queste caratteristiche.
Guarda, da quello che dici viene proprio giusta la domanda del nostro ascoltatore Nicola Lupo. Stefano, la puoi leggere?
Come no? Leggiamo subito la domanda di Nicola che dice, che chiede al mister cosa preferisce, costruire il gioco dalla difesa oppure ama girare tutto il gioco dal classico regista di centrocampo? Non solo legato al discorso Ancona, ma intende proprio come modo, come suo ruolo di gioco ideale. Come preferiresti, insomma?
Guarda, giocare. Rispondo in questa maniera. Sarebbe facile dire partire dalla difesa e quindi avere delle trame di gioco ariose. Io dico all'ascoltatore anche questa cosa qua, che diciamo la metto come cosa molto importante, che le altre squadre, come il Gallo domenica, non hanno niente da perdere e vengono a affrontarsi con l'uno contro uno. Cioè, cosa voglio dire? Che non c'è una copertura, giocano per vincere, però diciamo praticano un uno contro uno. Una volta saltato questo, si apre tanto spazio per poter far bene, mentre noi abbiamo un assetto diciamo non guardingo ma tradizionale,
più organizzato, diciamo più organizzato come squadra.
Esatto, anche la Jesina stessa ha fatto molto bene contro di noi, lasciandoci però dei spazi che abbiamo sfruttato. Gli altri giocano con diciamo, la leggerezza di non avere il risultato. Noi invece ce l'abbiamo e come, e mettiamo in campo quelle che sono le nostre prerogative.
Indubbiamente. Poi c'è anche un altro aspetto, no? Che noi abbiamo visto, scusate, e che si sta vedendo in questo campionato, e più andiamo avanti, secondo me, più ci sarà incidenza, perché viene il caldo. Nel secondo tempo è un'altra partita, lo abbiamo visto a Fossombrone, lo abbiamo visto anche con l'Atletico Gallo, perché le squadre non possono essere preparate come dopo la classica preparazione estiva, perché tutto si è svolto in tre settimane e cominciano a farsi sentire le fatiche delle partite. Il secondo tempo è un'altra partita un po', no? È un po' un ricominciare.
Assolutamente, c'è anche questa variante qua. Dico che anche qui noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, almeno io penso, col preparatore atletico, perché diciamo, siamo tra quelli che sono partiti diciamo all'ultimo minuto, ma abbiamo avuto il tempo di fare la nostra piccola preparazione. E come ha detto Vito quando è stato da voi, pensiamo che fra una settimana e 10 giorni di essere al top a livello atletico.
Ecco, perché con le partite poi si migliora, si accumula fatica, però si migliora la condizione. Falconieri, qual è la situazione?
Vito ha una piccolissima lesione al bicipite femorale, almeno ho capito così, e quindi vedremo domenica se sarà possibile utilizzarlo o meno.
Immagino però che tu...
c'è la domanda di Massimiliano proprio su Vito. Dice, mister, nell'eventualità mancasse Falconieri, con quale modulo e chi potrebbe sostituirlo? E poi, ritieni Zenga pronto, si è integrato?
Allora, guarda, diciamo così, che noi abbiamo nella rosa parecchi giocatori, quindi sarà anche l'occasione per metterti in mostra, per sostituire un compagno dovesse mancare e cercare di aiutare la squadra. Io penso che, come è stato detto più volte, abbiamo diversi giocatori che possono non far rimpiangere diciamo i servizi titolari, e questa situazione qua la dobbiamo sfruttare, cioè dobbiamo sfruttare tutti quelli che sono giovani e non della rosa, compreso Zenga, che ha fatto fatica a ambientarsi perché questa eccellenza marchigiana è nettamente di livello superiore a quella delle altre regioni. Lui si sta allenando, si sta sbattendo, ha cambiato mentalità da quando è arrivato, e domenica vedremo se sarà possibile utilizzarlo o meno.
Quindi insomma
E qui ancora... c'è un altro, infatti, con Zenga da recuperare, un altro messaggio firmato Vecchia Guardia 85 sì. che prosegue: forza Marco, siamo con te.
Forza Marco, siamo con te. Sì, questo è il messaggio di Vecchia Guardia. Marco, del resto, Gianluca che dice: mister Lelli, domenica battagliamo dal primo minuto. Beh, era il senso un po' delle cose che ha detto anche il mister, cioè di farsi trovare pronti dal punto di vista psicologico. Tra l'altro, naturalmente il campo di terreno di gioco di Montefano non è della stessa dimensione del Conero, per cui credo che anche questo poi vada tenuto in conto, no? Le dimensioni del campo, perché in casa si gioca in un modo, mi pare di capire, fuori casa poi bisogna adattarsi alla situazione.
Guarda, quello che ti dico è che ho sempre sostenuto che noi non cerchiamo giustificazioni, né alibi né giustificazioni.
No, però adattarsi alla situazione sì.
Bisogna adattarsi, poi non è detto che chi viene del Conero gioca meglio che sul proprio campo del sintetico. È tutto, diciamo, opinabile. Quello che ha detto bene l'ascoltatore è che bisogna approcciare in maniera diversa, più cattiva, sempre detto sportivamente, e cercare di portare a casa l'unica cosa che conta, che è il risultato.
Che è il risultato, esatto. Quindi magari un'anconitana che fuori casa è un po' meno votata al gioco, però è che va al sodo.
Ma guarda, io ti devo dire anche che per fortuna abbiamo dei giocatori di incasso, tra virgolette, perché è una rosa buona e con parecchi giocatori. Quindi abbiamo la possibilità, se qualcuno non gioca o sta male, di sostituirlo degnamente. Quindi per l'ennesima volta ti dico che dove andiamo, anche se so che domenica è insidiosa, perché ha buonissimi giocatori in Montefano, noi dobbiamo portare in campo delle cose che altri non hanno. Poi chiaramente il Brasone non vince, quindi non va in campo.
Non fa punti
e io bisogna che stimolo maggiormente i miei giocatori a fare quel salto in più per poter raggiungere l'obiettivo.
Certo, Stefano, ancora messaggi per il mister?
Allora, abbiamo Diego che ti scrive: Lelli, per sempre biancorosso, dai mister, facce festeggia la D.
Io non so cosa vuol dire festeggiare, però questa è una situazione un po' particolare, no? Come dicono tutti quanti. E noi dovremo per forza rimanere sempre coi piedi per terra, perché non sono i 9 punti su 4 partite che ci fanno felici. Ogni partita vinta va scordata e ogni domenica, come ci è stato detto e com'è, e abbiamo visto sulla nostra pelle, è differente. Di una cosa sono sicuro, che quando una squadra non potrà fare più niente, mollerà e quindi non sarà un avversario valido per le altre contendenti. Con noi sono sicuro che tutti faranno di tutto per fare punti.
Sì, certo. Poi tra l'altro noi incontreremo, l'Anconitana incontrerà la Jesina già domenica prossima, Jesina che ha 2 punti, le altre bene o male dovrebbero restare in lotta fino alla fine, forse, e dipende molto anche dal risultato di domenica, potrebbero essere proprio Jesina e Montefano le due, a guardare la classifica, le due compagini che potrebbero avere meno da chiedere, e per noi il Montefano arriverà alla fine poi, quindi non è tutto questo vantaggio, no? Questo voglio dire, cioè se queste due squadre veramente dovessero mollare, il vantaggio sarebbe più per gli altri, ma queste sono soltanto supposizioni, poi vedremo. Il campo è quello che
quello di cui sono sicuro è che contro di noi non mollerà nessuno.
Non,
però io questo qui lo prendo come uno sprone per i miei giocatori,
certo.
Loro purtroppo, diciamo, qualcuno di questi non si può fare niente, non ci conosce e non conosce il nostro pubblico e quindi non sa quanto ci vogliono bene, ma quanto anche pretendano da noi. E io spero di andare avanti proprio per far contenti anche questi ragazzi che hanno abbracciato, diciamo, l'idea di venire ad Ancona consapevoli di stare in una squadra che non è comune agli altri e consapevoli che sarà una battaglia dall'inizio alla fine di ogni partita.
Bene, mister, ti ringraziamo, ringraziamo Marco Lelli per essere stato con noi, in bocca al lupo, buon lavoro per domani, in bocca al lupo per domenica, ci vediamo a Montefano, anzi grazie, ci vediamo domani mattina per la rifinitura.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie Marco, mister. Buona serata.
Sempre,
sempre, buona serata.
Grazie, ciao,
ciao. Lasciamo mister Lelli e tanto Papi Joselito, forza anconitana, ci scrive. Poi è arrivato il ricambio dei saluti di Edward che dice a Leo, dice bella Leo, va bene, quindi si fanno da soli i saluti e si complimenta. Ha detto una cosa giusta, quella che abbiamo commentato anche in settimana, le squadre che arrivano al Del Conero partono mentalmente che non hanno nulla da perdere. E questo è vero, e quindi lo dimostrano poi sul campo dando non il 100%, ma se c'è un'anticchia in più, un 120, un 130%, poi dopo c'è lo sbragamento di solito dopo la partita con l'Anconitana, no Nando?
Sì, o comunque insomma
non giocano allo stesso modo.
Sì, però poi abbiamo visto
dato il massimo.
Il Fossombrone che invece mi pare che smentisca questo assunto, no? Perché poi alla fine se andiamo a vedere, cioè l'Anconitana ha battuto Vigor e Atletico Gallo, che erano le due squadre che erano più accreditate come avversari dell'Anconitana. Il Fossombrone è la sorpresa, una sorpresa un po' annunciata, però è una sorpresa. Ma il Fossombrone ha dimostrato di non aver fatto solo la classica partita della vita contro l'Anconitana. Vedremo il Montefano domenica. Stefano, andiamo
infatti,
in
dicevo
pubblicità.
Che ero tanto contento, come no, è già pronta, ero tanto contento quando a inizio prima giornata e tutti i nostri ospiti dicevano che erano altre le squadre potenzialmente proiettate alla vertice. Ho detto quest'anno teniamocela buona questa di pronostico, perché tutti gli anni che dicono ma la più forte è l'Anconitana e poi ci arriva la lignata, invece teniamoci buono questo che vedevano in vetta altre squadre decisamente meglio secondo gli esperti equipaggiate dei biancorossi e va bene così, proseguisse fino alla fine in questa maniera saremo veramente contenti, ci metteremo anche la firma.
Però se avrà ancora il campionato è tutto da giocare,
sono
quattro partite, ne mancano sei e qui ogni punto conta tantissimo
quindi, sicuramente, però insomma non partire come super favoriti forse ci va meglio.
Speriamo,
ci porta me.
Auguriamoci che questo sia di buon auspicio.
Ce lo auguriamo. Tra poco un altro mister, quindi non scappate, state con noi.
Punto biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Opemomo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna una
rotta. Punto biancorosso.
Si ritorna in diretta, si ritorna all'interno di Punto Biancorosso. Oggi l'abbiamo detto, carrellata di mister, uno dietro l'altro, uno più come possiamo dire, uno non posso dire uno più nel cuore dell'altro, perché almeno per quelli che riguardano i colori biancorossi sono tutti nel cuore dei tifosi.
Però quello che abbiamo, che ci sta aspettando in linea, non è uno normale, perché
lui è normalissimo.
Non è uno normale secondo te, perché è uno che ha vinto l'ultimo campionato.
Beh, che c'era anche la fascia.
Aveva la fascia. Però da mister è quello che ha portato l'Ancona in Laconitana in eccellenza. Buonasera Francesco Nocera.
Buonasera a tutti, buonasera.
Se è così, insomma, cioè tu hai portato, sei stato l'ultimo allenatore a vincere il campionato con l'Anconitana. Speriamo che diventi il penultimo a giugno.
Speriamo proprio di sì, che non rimanga lì l'Anconitana, perché ormai già 2 anni che sta in eccellenza, un po' per il Covid, un po' perché il primo anno gli è andata male, che il Castelfilardo è arrivato qualche punto in avanti. Speriamo che questa volta sia quella buona, anche perché ho fatto di questo mini torneo, se secondo me l'Ancona dovrebbe avere la meglio, non se la deve far sfuggire di mano questa occasione.
Ecco, allora, intanto domenica si va a Montefano, e a Montefano ci sono 2 tuoi ex giocatori, perché sia Mastronunzio che Iachetta, no 3, Mastronunzio, Iachetta e Pucci erano con te l'anno della promozione.
4, c'è anche Perfetti.
E Perfetti, Perfetti, no, che però non hai avuto ad Ancona, tu l'hai avuto
a Macerata,
quindi sì, conosci 4 giocatori, ma sono 3 proprio che hai avuto qui ad Ancona. Come la vedi questa squadra costruita intorno, perché questa è la verità, perché parte Pucci, che io ancora non riesco a capire perché faccia fatica a giocare, o comunque non sia titolare, ma insomma, giocatori in eccellenza, giocatori come questi sono secondo me di prima fascia.
Ma infatti mi meraviglia il 4-0 di Senigallia del Montefano, perché poi Senigallia, che la vigor che ho visto io ad Ancona non è che mi abbia tanto impressionato. Il 4-0 fa capire che il Senigallia non è stata la squadra che abbiamo visto Ancona, ma soprattutto nel Montefano, proprio questi nomi che tu hai fatto sono giocatori ottimi, secondo me ottimi giocatori, quindi per l'Ancona non sarà facile, anche se visto che l'Ancona non si può permettere di fare un altro passo falso, credo che sia una bella battaglia a Montefano anche per loro, quindi sarà una partita tutta bella da vedere.
Tu Iachetta lo utilizzavi spesso nella ripresa e ti cambiava le partite, lui e per Gallini, no? Era la mossa del secondo tempo.
Sì, Iachetta, se avesse avuto continuità, l'ho detto già quando vincemmo la Coppa Italia a Macerata, era un giocatore da fare professionista, purtroppo non ha quella continuità di rendimento per tutto l'arco dei 90 minuti, però sotto l'aspetto tecnico mi dava delle garanzie sia lui che per Gallini, che nella ripresa facevano la differenza.
Beh, in più Iachetta ha anche dei colpi, proprio tecnica, qualità.
Ma Iachetta poi poteva fare più di un ruolo, perché io lo utilizzavo anche da mezzala, da seconda punta, diciamo, trequartista dietro Mastronunzio.
E anche da esterno.
Gli facevo fare 3 ruoli, poi tu mi conosci abbastanza bene, mi piace cambiare modulo.
Sì, e devo dire che poi quella tua scelta, quella di utilizzare questi 2 calciatori di qualità nel secondo tempo, spesso ha spaccato le partite, perché quei giocatori freschi quando entravano non facevano la differenza. Ma al di là di quello, volevo chiederti, secondo te, quanto può incidere Mastronunzio in questa sfida? Cioè in una partita che lui indubbiamente sente tantissimo.
Sicuramente sarà super concentrato, e se gli lasciano un po' di spazio, ma anche se non glielo lascio, sarà sempre molto pericoloso, quindi devono stare molto attenti in retroguardia, e nello stesso tempo poi l'Ancona deve cercare anche di vincerla questa gara. So che manca Falconieri, se non sbaglio.
Beh, almeno oggi non si è allenato, poi vedremo.
È un giocatore molto importante, perché ho visto che ha avuto un risentimento muscolare, però c'è Marrabese, c'è il Keriota,
sì,
che è un ragazzo molto interessante, secondo me possono fare anche loro la differenza. È normale che è una partita da affrontare nel modo giusto, perché trovi giocatori di categoria anche superiore, perché lo stesso Perfetti è un ottimo giocatore, Iachetta, Mastronunzio, stesso Pucci, che anche a me dispiace non vederlo giocare, per cui l'Ancona deve stare molto attenta, però per quello che ha fatto vedere anche domenica scorsa, siamo tutti tranquilli che possa vincere.
Come si, si marca Mastro Nunzio?
Ma Mastro Nunzio in queste categorie è difficile marcarla, perché c'ha i movimenti da giocatore professionista, e quindi se riesce a far capire agli altri che giocano con lui nel modo come servirlo, si fa fatica a capire i suoi movimenti. Era proprio per questo, a volte io scherzando gli dicevo, se ti incontravo d'avversario ti dovevo menare ogni tanto.
Perché lui ha poi questo movimento, no, del fa finta di attaccare il primo palo, per esempio sui cross, e poi si defila sul secondo.
Si muove molto bene, si sa muovere da vero attaccante. Non è facile giocare spalle alla porta, lo volevo far capire tante volte a Zaldua. Sono stato anche criticato quando l'ho fatto giocare esterno alto a sinistra, ha fatto 17-18 gol in quel ruolo. E gli volevo far capire che giocare spalle alla porta non è facile, ma Sonunzio questo lo faceva molto bene, proprio perché ha fatto calciatore a certi livelli, faceva dei movimenti sempre quelli giusti, magari non aveva più la velocità di una volta, i tempi d'oro, però in queste categorie i suoi movimenti facevano ancora la differenza.
E questi famosi movimenti, lo ricordiamo, soprattutto l'attaccante centrale, poi orientano il gioco della squadra, perché avere l'attaccante che ti gioca a spalle alla porta, controlla il pallone, lo protegge, fa salire la squadra, fa sponda, è tanta roba, insomma.
Ma ripeto, la differenza tra professionisti e dilettanti è questo: i movimenti, i tempi di gioco, i tempi nel dare la palla. E Mastro Nunzio in queste categorie dilettanti, ti ripeto, nei momenti in cui poi riesce a farlo capire pure a quelli che gli giocano vicino, e lui, per quanto riguarda, io quando stavo ad Ancona, siamo riusciti a farlo capire anche agli argentini, perché sia Ruibal, anche se non perfettamente, che Zaldua non si interstadivano più a portare palla, a fare le guerre da sole, ma giocavano la palla, la muovevano, come si deve fare.
Ecco, quindi è un valore aggiunto anche nel trasmettere ai compagni,
sì,
il modo di stare in campo.
Secondo me sì, è un giocatore che nel trasmettere anche il modo di giocare agli altri può essere vincente. È normale che poi non basta solo quello, ma la squadra deve dare intensità, aggressività, per come la vedo io, e per imporre il tuo gioco, che poi con la sua qualità spesso e volentieri poi veniva fuori anche la differenza in determinati momenti, quando era difficile trovare la via del gol, oppure qualche volta siamo andati sotto in partite molto difficili in casa e siamo riusciti a ribattarle.
Ecco, in assenza di Falconieri, sempre che Falconieri non giochi, perché in realtà non è sicura la sua assenza, io penso che non vorranno rischiarlo, tenuto conto della brevità del torneo, per cui secondo me ha maggior ragione. In un campionato così corto uno deve andare in campo, se almeno un giocatore importante va in campo solo se non c'è il rischio di perderlo, poi, perché perdere per stiramento un mese, un giocatore, anche 20 giorni, significa campionato finito. Dicevo, scusami, mancando Falconieri, che fa un po' quel gioco che, anche se in una zona del campo diversa, domenica veramente ha fatto proprio il centravanti, di manovra, però nelle altre partite giocava esterno di destra dell'attacco, però il gioco era quello, cioè cuciva il gioco, veniva indietro, faceva un po' il pivot, apriva gli spazi. In assenza di un giocatore così, tu punteresti più su un attaccante manovriero come Montagnoli oppure su un classico ariete centrale come Zenga?
Ma guarda, sostituire Falconieri non è facile, perché per le partite che ho visto io in TV è quel giocatore che parlavamo anche prima del discorso di Mastro Nunzio, che si vede che ha fatto i professionisti e c'ha i tempi di gioco, copre bene la palla, c'ha i tempi del passaggio, sbaglia difficilmente qualche pallone e purtroppo non sempre in determinate situazioni capiscono i suoi tempi di gioco, però lì davanti con Marrabese, con la velocità, sopperisce, diciamo, a qualche mancanza lo stesso Cariota. E quando riguarda il ruolo di centravanti, io Zenga non lo conosco come giocatore, già Montagnoli l'ho visto giocare qualche volta e forse per questa categoria può dare, anche per questo girone, qualche garanzia in più, perché Zenga, magari avendo fatto sempre il girone del nord, se non sbaglio, magari
sì,
ha un altro modo di giocare. Qui anche se eccellenza c'è molta cattiveria agonistica, molta foga, l'avete visto un po' sombrone, quindi sono partite che poi qui non è che ne puoi sbagliare tante, perché ne sono poche.
Non c'è nemmeno il tempo di ambientarsi, no?
Ecco, non c'è il tempo, quindi sicuramente non sarà facile sostituire Falconieri, però uno dei due dovrà giocare, e a questo punto magari Montagnoli già ha fatto questa categoria, già avendo giocato a Fabriano, magari ha qua un po' di esperienza in più, però poi sarà un problema del mister Lelli decidere.
Indubbiamente, indubbiamente. Senti, tu che sei, che abiti proprio lì, a pochi chilometri da San Benedetto, che senti nell'ambiente? Che si dice di questa situazione della San Benedettese? Che purtroppo ricorda da vicino, insomma, alcune situazioni vissute qui ad Ancona.
Non è una bella situazione, perché purtroppo si vedeva che questo presidente poteva fare qualcosa di buono avendo preso tutti questi giocatori di un certo calibro, però poi nei momenti in cui abbiamo cominciato qualcuno a dare dimissioni, il direttore sportivo è andato via, Colantuno è andato via, ma già il fatto di aver preso un po' troppa gente nel ruolo dirigenziale ha cominciato a far venire fuori dei dubbi, che poi si sono visti che adesso praticamente non ha pagato quasi nessuno, e poi senza pubblico c'è da dire anche che ha dovuto affrontare una situazione senza gli incassi, quindi non è stato facile, magari c'era da fare una gestione un po' diversa, e ecco qui che ci troviamo di fronte a un fallimento che una città come San Benedetto già ne ha vissuti altre, quindi diciamo che la situazione non è bellissima.
15 anni fa, no? Mi pare che ci fu il fallimento Soldini e poi la ripartenza,
sì, ricordo,
con Tormenti.
Dall'eccellenza per poi sì. Andare in Serie D, aspettare qualche anno per vincere il campionato di Serie D, perché non è facile, non è mai facile risalire.
Non è facile. E poi la D è un campionato molto, forse adesso ancora più competitivo.
Sì, la D diciamo che non è molto più difficile vincere il campionato di D, già quello di promozione eccellenza, se dai una certa mentalità, una certa impostazione, fai una buona squadra con non di 11 giocatori ma di 14-15 giocatori, con la mentalità giusta cerchi di vincere, a meno che non ci sono altre squadre che possono battere, però una città come Ancona queste cose le fa e quindi li vinci i campionati. Già la Serie D è un po' più difficile, vedendo il campo basso quanta fatica sta facendo a vincere il campionato.
Sì, ma tante nobili decadute in Serie D si arenano. Stefano, dei messaggi per mister.
Allora, Lucia. Abbiamo tanto i saluti da parte di Gianluca, che scrive un grande saluto al mister, e poi abbiamo richiesta di informazione, possiamo metterla così, Nando. Dice sì. Gianni Red: mister, è vero che a Macerata vogliono fare la fusione con il Matelica per poi fare la Serie C?
Se ne parla, forse proprio in queste settimane devono vedere anche a livello di politica come fare, perché ci sta di mezzo la gestione dello stadio, non so se in Matelica può fare i professionisti sul campo loro, quindi sono delle situazioni che stanno valutando, sicuramente non sarà facile trovare.
Ricordiamo Matelica che quest'anno ha giocato all'Elvia Recina, era in ballo anche il Del Conero, ci aveva detto Canil, mi ricordo, quando l'abbiamo avuto qui.
Sì, sicuramente è una società, è una realtà molto importante, però non sarà facile trovare le giuste, cioè è un discorso anche politico secondo me. Quindi
che era già stato, era uscito fuori già l'estate scorsa, no? Poi era
abortito. Un po' di anni che se ne parla di questa fusione, già quando stavano in Serie D. Vedremo se questa cosa verrà fatta.
Però Francesco, io ricordo Canil accostato alla San Benedettese, qualcuno l'aveva accostato anche all'Ancona, adesso alla Maceratese, ma a me sembra, alla Fermana, però a me sembra che lui non voglia muoversi da Matelica, anche perché i suoi interessi sono lì, mi pare.
Ma io dico sempre che una cosa fare calcio a Matelica è una cosa fare calcio a San Benedetto, ad Ancona, in altre piazze o a Macerata, dove hanno fatto i professionisti per tanti anni. Le responsabilità sono diverse, le spese devono essere fatte in un modo diverso. Quest'anno il Matelica ha fatto una buona squadra, è andata bene, è andata benissimo, però non avendo speso chissà che, se le cose non andavano in un certo modo non è che c'erano grosse contestazioni.
Certo, le attese sono diverse, insomma, sono, no? Diverse, le aspettative.
Gli investimenti che devi fare a San Benedetto, ad Ancona, non sono gli stessi che fai a Macerata, cioè non sono gli stessi che fai a Matelica.
Sì.
Anche ma se dovesse diventare maceratese, a Macerata hanno fatto calcio professionistico, quindi gli investimenti cambiano. Non so se lui questa cosa gli va bene.
Certo. Benissimo, ringraziamo mister Francesco Nocera, è stato un piacere averti con noi.
È sempre un piacere per me.
E speriamo che tu a giugno diventi il penultimo allenatore ad aver vinto il campionato con l'Ancona.
Io me lo auguro fortemente, perché è una chance che l'Ancona non si deve far scappare, perché è un mini torneo, anche se poi ci sono i playoff, però l'Ancona l'anno prossimo deve stare in Serie D, è il mio augurio.
E l'augurio anche di tutti noi. Grazie Francesco, buona serata.
Buona serata a tutti.
Grazie, ringraziamo mister Francesco Nocera, è stato un piacere riaverlo sulle nostre frequenze. Noi ci fermiamo per un mini break pubblicitario, poi torniamo con
il nostro ultimo ospite, Loris, sì. Servadio.
E intanto io non ve la lascio questa, me la tengo buona per domani, per domenica, no? C'è una maschera che avevo preparato, ma no, la tengo per domenica. State con noi.
Punto Biancorosso. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre a tenervi compagnia come di consueto. Nella puntata del venerdì troviamo il nostro Ferdinando Vicini. Vedi che mascherina che avevo preparato, guarda, te l'ho fatta vedere in anteprima sul monitor, già pronta qui
con tanto di bandierone,
gli ammendicoli, che porta bene, quindi sta bene lì. Però intanto ho raggiunto il nostro ultimo ospite.
Benissimo. Buonasera, è un piacere avere con noi Loris Servadio.
Buonasera a tutti.
Allora Loris, abbiamo una situazione in questo campionato di eccellenza che si è determinata con già due squadre che hanno nel girone A, due squadre che hanno 4 punti di vantaggio, però insomma 4 punti sono recuperabilissimi. Domenica la tua Vigor avrà un impegno probante, perché va ad affrontare proprio questa capolista a sorpresa, no? Questo Fossombrone che nessuno si aspettava in testa alla classifica.
Sì, l'analisi che hai fatto è sicuramente giusta. Per noi domenica è una gara, non dico fondamentale, ma sicuramente è una di quelle gare che ti consentono di pensare ad un futuro migliore o magari a un futuro fatto di altri obiettivi. È chiaro che le due squadre che in questo momento hanno un punteggio molto importante sono sicuramente due squadre. L'Ancona dichiaratamente è una squadra che deve pensare al ruolo di primatrice in questo campionato. Il Fossombrone era sicuramente una buona squadra e gli innesti di Pagliardini e di Marongiu l'hanno sicuramente fatta salire di qualità. È una squadra che gioca un buon calcio e alla fine, fino ad ora, è stata premiata in questa cosa. Quindi per noi sarà
un po' sottovalutata nelle valutazioni della vigilia del campionato.
Ma sì, da molti sì. Io sinceramente mi sembra che ne avevo parlato proprio, mi sa, con te, in una telefonata, no, forse su un'altra emittente, avevo detto che prima di che cominciasse il campionato, che visti proprio i movimenti che aveva fatto e conoscendo Fucili, secondo me, insieme all'Azzurra Gallo, erano due delle outsider più importanti, secondo me, per questo campionato. E il Fossombrone lo sta, secondo me, dimostrando con i risultati sul campo, e quindi in questo momento diciamo che le prime due posizioni, che sono quelle più importanti, hanno due degni protagonisti. Starà a noi domenica cercare di invertire questa tendenza.
Sì, tra l'altro la Vigor non aveva ancora vinto, ha vinto domenica con un largo punteggio sul Montefano, e quindi è indice di una squadra che si sta riprendendo, che sta anche recuperando giocatori importanti.
Sì, sicuramente noi dal ritorno alle prestazioni dopo tutta la sosta che c'è stata, abbiamo sicuramente patito una serie di infortuni che ci hanno privato dei giocatori più importanti sotto il profilo dell'esperienza e del blasone calcistico, perché perdere completamente Lazzari, perdere Vitali, perdere giocatori di questo calibro, Carbonari, Nacciariti, cioè ragazzi anche questi importanti, l'abbiamo pagata, insomma, perché il campionato è talmente breve che perdere 4-5 giocatori importanti per un periodo di 2-3 partite in questo tipo di campionato significa probabilmente perdere qualche chance in più.
Può essere determinante.
Sì, secondo me sì, anche se noi cerchiamo di far buon viso a cattiva sorte, perché chiaramente sono cose che possono capitare. Io sinceramente non lo dico adesso, ma sono stato sempre contrario a questa formula, perché secondo me non rispecchiava e non rispecchia i valori, perché poter far modificare le squadre a marzo con riaperture di mercato,
ma veramente fino al 27 aprile con certi limiti.
Sì, esatto. Far cambiare completamente l'assetto delle squadre quando si era partiti con un tipo di campionato, e secondo me era molto più logico che il campionato si fosse distinto per tutti i giorni d'andata, per poi magari ampliare la zona playoff e la zona playout, perché secondo me questo era un campionato più competitivo. Pensare di non avere retrocessioni in un campionato come questo può portare, poi sicuramente le società saranno tutte della massima serietà, però credo che fra due o tre domeniche potrebbe succedere che qualcuna che magari è fuori dall'obiettivo primario chiaramente possa pensare di far giocare più giovani, possa pensare di pensare al futuro, e questo secondo me non è giusto per le forze che disputano un campionato di questo genere.
Potrebbe un po' falsare poi il girone di ritorno di questo mini torneo.
Sicuramente.
Allora, intanto, poi voglio farti una domanda prima di lasciarti, però intanto ci sono dei messaggi, Stefano, vuoi leggerli?
Allora, partiamo con il più distante, Giuseppe Pandolfi oggi in Australia. Ha ragione Servadio, l'Anconitana deve arrivare prima nel girone, quindi forza Vigor, domenica un pareggio sarebbe ottimo.
Per la Vigor non sarebbe ottimo il pareggio.
E sulla stessa linea, grosso modo, ho anche Gianni Red. Servadio, domenica affondate il Fossombrone, perché siamo noi che l'abbiamo fatta diventare una star.
Però, Loris, io dicevo prima che non mi è sembrato il Fossombrone la squadra che, come succede, come è successo in queste stagioni nelle quali l'Anconitana ha militato in categorie per il suo blasone sicuramente di basso livello, con tutto il rispetto per le categorie stesse, e cioè quelle squadre che fanno la partita della vita perché incontrano l'Anconitana. A me il Fossombrone è sembrato una buona squadra in assoluto, non è la classica partita della vita quella fatta contro l'Anconitana.
No, ma hai ragione, perché guarda, io credo di dire una cosa che probabilmente è risaputa, però io ho grande stima, anche se non, personalmente non ci abbiamo grandi rapporti, nel senso che non ci conosciamo, però ho grande stima dell'allenatore, perché l'allenatore è sicuramente uno molto bravo, lavora molto bene sul campo con i suoi anche giovani, e credo che la dimostrazione sono questi 9 punti, perché chiaramente vuol dire che la squadra ha una capacità di stare in campo importante, si confronta bene con gli altri, poi come ho detto prima sicuramente la riapertura del mercato gli ha consentito di sistemare ancora di più a costi diciamo bassi, nel senso che il periodo era talmente breve del campionato che magari si è potuta permettere qualche cosa in più.
Ecco, e ricordiamo che il Fossombrone, ma dimostrazione che non è un caso il suo primo posto, è la squadra col migliore attacco e la migliore difesa del girone, 8 reti fatte e 4 subite, paradossalmente 4 reti subite come la Jesina, che però ha appena 2 punti perché ha perso 2 gare col minimo scarto. La domanda che volevo farti, Loris, da profondo conoscitore e responsabile dei settori giovanili, secondo te quanto incidono gli under in eccellenza, in questo campionato in particolare che, come hai ricordato, è anomalo? Cioè il dover schierare, io lo dico sempre, un quinto dei giocatori di movimento, almeno che uno non scelga di schierare il portiere, ma mi pare che giusto la Vigor lo faccia, per il resto si tratta di giocatori di movimento, avere un quinto dei calciatori di movimento che sono under, quanto incide nelle prestazioni delle squadre?
Ma sì, sicuramente abbastanza, perché chiaramente fare affidamento sui giovani, perché non per sottovalutare i giovani, ma perché in Italia purtroppo sotto questo aspetto siamo sempre molto, molto titubanti. Nel senso,
e poi vediamo il Bayern in Champions che affida il ruolo di fantasista a uno del 2003, però.
Sì, esatto, ma se avete visto anche l'altra sera il Manchester City gioca con ragazzi del 2000, cioè la qualità nei giocatori, anche giovani, secondo me non dovrebbe creare nessun problema. Il problema è che probabilmente le esperienze che questi ragazzi fanno in Italia, perché io parlo non solo delle Marche ma parlo in generale, è relativamente basso, perché le attività che svolgono sono, rispetto alle compagini estere, molto molto minori a livello giovanile, hanno meno possibilità di confronti importanti. Da noi c'è anche il maledetto vizio di far giocare ragazzi che magari vengono accompagnati da rapporti, e non voglio dire qualcosa di più brutto.
Diciamo che non sempre si premia il merito.
Bravissimo, bravissimo, mai tolte le parole di bocca. E questo sicuramente non aiuta poi quando ci devono avere degli obblighi di far giocare i giovani. Noi fortunatamente basiamo tutta la nostra attività fondamentalmente sul nostro settore giovanile. Domenica, per dire, con il Montefano a un certo punto del secondo tempo c'avevamo 7 giocatori che venivano dal nostro settore giovanile, che stavano giocando in campo, e sono tutti ragazzi che possono giocare bene in questa categoria. È chiaro che poi le ambizioni per chi ce l'ha aumentate deve contornare questo magari di qualche giocatore che abbia più esperienza, però il discorso che fai tu è sicuramente realistico, perché spesso e volentieri questi ragazzi si trovano a dover giocare in queste categorie senza avere prima avuto un tessuto di lavoro, di impegni che gli consentono, quando si presentano a giocare con i grandi, di avere la massima possibilità. L'Ancona, che io non ho visto dal vivo ma ho visto in video con la Vigor per dire a questo ragazzo, che è sicuramente un ragazzo molto, molto bravo e molto importante, e questi...
Keriota, parli di Keriota.
Keriota. No, non dovrebbero giocare solo perché c'è l'obbligo del fuori quota, ma dovrebbero questi ragazzi trovare spazio lo stesso nelle rose...
Per le loro qualità, insomma.
Esatto, ma di questi campionati qua, perché non è che parliamo di Serie A, voglio dire, parliamo di campionati dove i ragazzi dovrebbero essere la linfa di questi campionati qua.
Sì, poi ovviamente c'è la naturale selezione, sarebbe a salire, però ecco, io mi aspetterei di trovare più ragazzi in questi campionati. Obiettivamente dico che ci sono tanti, senza voler nulla togliere a calciatori bravi, per carità, però ci sono tanti giocatori di categoria, anche là con gli anni, qualche diversi calciatori che sono scesi da campionati importanti. Tu ricordavi quelli della Vigor, ma potremmo parlare dei soliti Rizzoli, Ridolfi, Falconieri, eccetera eccetera, no? E va bene, però io credo che in eccellenza non dovrebbero giocare solo, in un mondo normale dico io, passami l'espressione, non dovrebbero giocare solo quegli under perché te lo impone la normativa. Mi aspetterei di trovare 4-5 under in una squadra d'eccellenza.
Io dico la mia, come sempre, nel senso che secondo me in queste categorie ci dovrebbe essere un obbligo di questo genere, che nelle prime squadre dovrebbero giocare un certo numero di ragazzi che provengono da 3 o 4 anni di lavoro nel settore giovanile. Allora, se uno apre una finestra di questo genere, probabilmente le società si impegnano di più a lavorare con i giovani, lavorano meglio nel settore giovanile, mettono istruttori migliori, perché poi alla fine il risultato finale lo devono cogliere con i giovani che crescono nel proprio settore.
È un po' quello che ha fatto l'UEFA con i tesseramenti, con le liste UEFA, che prevedono il giovane di formazione del vivaio della squadra, che è un fuori quota, cioè loro hanno messo un limite ai giocatori che puoi mettere in lista e poter utilizzare nelle competizioni europee, un limite che però ti consente deroghe se tu iscrivi calciatori che hanno non so quanti anni nel settore giovanile della propria squadra. Quindi, come si chiama, giovane di formazione, mi pare, una cosa del genere.
Adesso non mi ricordo il termine, ma è così. Sì. La spiegazione che date è giusta, e torno a ripetere, quella sarebbe veramente una grande opportunità di risveglio del calcio. Cioè, noi abbiamo visto anche in queste serate le partite del Manchester, le partite del Bayern, le partite
il Chelsea
la sera. Cioè, vedere quelle squadre giocare un calcio così propositivo, armonico, fatto di impegno totale. Non esistono in quelle squadre, se voi ci fate caso, non esistono il centravanti, boa, l'ala fatto in una maniera, lì è un tourbillon continuo. Il calcio moderno è quello, e se te con i giovani lavori bene, quel tipo di lavoro riesci poi a portarlo anche nelle squadre maggiori. Quindi c'è da fare questo piccolo salto di qualità, che spero che in Italia, che rispetto a nazioni più piccole della nostra, con meno tradizioni, come faccio degli esempi, come il Belgio, come la Svizzera, come ce ne sono anche altre, riescono a stare ai vertici del calcio mondiale avendo popolazioni un quinto rispetto all'Italia.
Al nostro.
Perché lavorano molto bene con i settori giovani.
Sì, e non è populismo, non sono luoghi comuni. Io, questa è una battaglia che, cioè, cose che dico e ridico, perché secondo me si è perso, e non significa essere nostalgici, si è perso quel marchio di fabbrica che c'era anche in Serie A, in Serie B, quando le primavere erano composte da ragazzi del posto che venivano seguiti, che facevano tutta la trafila. Io vedo il campionato primavera, a me piace moltissimo, lo guardo, lo fanno in diretta su un'emittente TV, e vedo tantissimi giocatori stranieri che già sono che le nostre squadre vanno a prendere a 17-18 anni, già giocatori semifatti, ma che vengono dall'estero. Trovi pochi italiani nelle primavere, a me questo mi spaventa.
Ma che poi, se uno analizza e va a ripercorrere la strada di questi giocatori che arrivano dall'estero, si vede che poi la stragrande maggioranza non va da nessuna parte, nel senso che non emerge. Vengono presi perché per struttura fisica e per altre caratteristiche sono probabilmente più pronti.
Sì, servono a fare il risultato magari per
fare delle partite, solo per te.
Che però non è la vera mission della formazione. Certo che il risultato comunque è importante perché ti allena, ma ci vogliono i giocatori che tu cresci in casa, andarli a prendere a quell'età, mi sembra la negazione del lavoro fatto con i giovani, no? Che in genere si parte da...
Purtroppo, guarda Ferdinando, io ti posso dire questo, noi abbiamo questo rapporto ormai consolidato da anni con l'Anderlecht, quindi riusciamo a capire quali sono le loro prerogative, se facciamo un elenco di tutti i giocatori che sono usciti dal loro settore.
È diventata una scuola il Belgio.
Sì, ma voglio dire, da Lukaku a Martens a tanti altri, quindi sono tutti nomi che vengono. Ma qual è?
Beh, De Bruyne, Hazard, prima il Belgio non aveva questi giocatori.
Qual è il discorso principale che però loro portano sempre avanti? Che le nostre società di serie C, di serie D, di serie B non percorrono, non dico la Juventus e il Milan che hanno altri obiettivi. Loro hanno un bilancio da 40-50 milioni di euro, va bene, il 10% del bilancio va al settore giovanile, cioè capite la differenza che c'è, e va impegnato per gli istruttori, per tutto quello che...
Sì, campi, strutture, organizzazione, tutto quello che serve per fare calcio seriamente, fare calcio a livello di settore genere. Poi, insomma, senza voler citare l'Ajax, che secondo me è il tempio del calcio giovanile, no?
Stesso discorso, l'Ajax è uguale, stesso discorso.
Benissimo. Loris, ti ringrazio, siamo anche andati un po' oltre, però secondo me questa seconda parte della nostra chiacchierata è molto importante, perché altrimenti... dovremo anche in nazionale, ed è triste, lasciamelo dire, continuare a ricorrere a calciatori che giocano all'estero. Io quando vedo convocati, ma non per loro, non per i giocatori, Grifo, Pellè, questi giocatori che giocano in campionati anche, insomma, in Cina, così, dico, ma ci rendiamo conto che non riusciamo ad avere giovani che arrivano in Serie A a ricoprire ruoli importanti? Cioè, è triste, no? Non voglio criticare questi calciatori, perché se vengono convocati evidentemente di meglio non c'è. A me fa brutto anche vedere che devi ricorrere a Giorginio, capisci, che con tutto il bene che uno può volere, a Giorginio non gioca in una squadra italiana. Ha una nazionalità italiana un po' così, no? Lo fanno anche gli altri, lo fanno tutti, ma io vorrei che ci fossero calciatori cresciuti in Italia. Giorginio è cresciuto in Brasile, questo voglio dire.
Ma vedi, Ferdinando, per chiudere poi il ragionamento, cioè noi ad Ancona, tu l'hai vissuta anche con me, cioè noi ad Ancona eravamo riusciti, grazie all'appoggio di persone che volevano aiutare a far crescere soprattutto il settore giovanile, a creare un concetto. Oggi ci sono ragazzi che facevano parte di quel settore giovanile, va bene, che sono la maggior parte magari giocano in serie D, in interregionale, ce n'è qualcuno nelle squadre professioniste.
Qualcuno è andato alla Lazio, qualcuno
che è venuto all'Ancona quest'anno, è un ragazzo che noi abbiamo preso in quegli anni lì dal Castelfidardo e veniva nel settore giovanile dell'Ancona.
Sì.
Ci è dovuto ritornare quest'anno. Allora, quel discorso lì era un discorso che avrebbe probabilmente valorizzato enormemente il settore giovanile dell'Ancona e quindi la città di Ancona, perché chi aveva portato avanti questo progetto da 2, 3, 4 anni ci contava molto. Però purtroppo, come sempre, il settore giovanile è considerato una cosa di
impiego. Loris, scusa se ti interrompo, però lì poi è successa una cosa, diciamo, che esce dai canoni normali. È arrivato qualcuno che vi ha detto: prega, accomodatevi, che non ci interessa, facciamo noi, no? Che è stato veramente, come dire...
Però, Ferdinando, scusami per dirti, però i genitori dei ragazzi di Ancona che frequentavano quel settore giovanile, nessuno ha preso posizione in quel momento.
No.
Voglio dire, quella poi è una realtà che si ripercuote sulla città, voglio dire.
No, è stato fatto terra bruciata.
Ma non,
Non succede, non è successo da Cancun, è successo da tante altre
sì,
parti.
Sì, 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 no, che poi si spostano, sono persone che si spostano e usano sempre gli stessi metodi.
Esatto.
Io dico che il danno più grosso, certo, tutti abbiamo la morte nel cuore poi per il fallimento, per tutto quello che è successo, però io dico che paradossalmente, ma nemmeno tanto, il danno maggiore che è stato fatto dall'arrivo di quella gente, tra virgolette, non è stato far fallire la società o mandare l'Ancona in prima categoria, ma è proprio la terra bruciata che è fatta intorno, perché da quel momento tu sei scomparso come settore giovanile.
Sì, assolutamente. Va bene.
Grazie Loris, grazie.
Grazie a tutti, buonasera, buonasera.
Grazie di essere stato con noi.
Bene,
buona serata.
Lasciamo anche Mr. Loris Servadio, con cui abbiamo disquisito abbondantemente. Giuseppe, che stanotte fa, ormai fa mattina con noi, ci scrive: vedere le nostre squadre che regolarmente vengono bastonate in Europa non fa piacere, soprattutto per chi sta all'estero.
D'accordo con Giuseppe, sì.
Con Giuseppe. Ma a proposito di estero, poi andiamo, ci tuffiamo da noi, un estero molto lato. Ma
Abbiamo la chicca sempre.
Sì,
eh?
Sì. Ma la neopromossa salernitana?
La neopromossa salernitana impone a Claudio Lotito entro un mese di fare la scelta, o la Lazio o la Salernitana.
E che farà?
Siccome il 50% della Salernitana è detenuto dal cognato di Lotito, che si chiama Mezza Roma, Mezza Roma è il suo cognome.
Però con la Lazio, Mezza Roma,
comunque questo è il suo cognome. Secondo te che succederà? Chi sarà il prossimo proprietario della Salernitana?
Dopo andiamo a toccare dei tasti, a proposito di chi deve controllare il controllato. Vabbè.
Io e te siamo, tra virgolette, siamo cognati, deteniamo il 50% delle quote di una società, uno di due la deve mollare, che fa?
Fortuna che ci sono le mogli. Allora, per renderti...
ma sono anche regole un po' sì, che fanno ridere, dai.
Però...
Cioè, che ci vuole intestare a un testa di legno, no? Una società? Ne abbiamo viste tante.
I rischi quando giocheranno appunto assieme, insomma... Vabbè,
anche ad Ancona l'abbiamo vista, la società che è gestita da...
Sì, vabbè, ma qui,
nome.
Sì, qui più che di teste di legno erano teste di qualcos'altro, però giocando nello stesso campionato, la società della stessa proprietà, lì insomma qualche...
Come no, conflitto di interesse.
Un po' pesante. Certo. Trentino, allora dobbiamo salutare gli amici che ci hanno seguito dal Trentino, dalla Liguria, dalla Puglia, Sicilia...
guarda il Lazio.
Umbria, sta arrivando. Poi c'è la Campania, andiamo sempre più su. Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e ovviamente dalle Marche. Vabbè.
Però le Marche fanno il 50%, pensa, l'altro 50% è fuori dai confini regionali.
Vabbè, diamo delle informazioni che piacciono. Abbiamo detto in apertura che i cugini del sud
sono
salvati.
Tanti anconetani che sono in giro per lavoro fuori dalle Marche, che ci ascoltano, vediamo
anche
i messaggi.
Ma anche gli stessi marchigiani, perché appunto, come abbiamo visto nei giorni scorsi, anche amici che non tifano il biancorosso, ma però prendono le informazioni che diamo noi, visto che tanto diamo le informazioni per tutta la regione. Dicevamo appunto oggi che i bianconeri del Giù si sono salvati, restano in Serie B e partono i festeggiamenti con il sindaco Fioravanti, ma lasciamo i colori che non ci appartengono ai loro festeggiamenti. Abbiamo accennato anche alla situazione per quello che riguarda la Samb e a questo punto andiamo a vedere la terna arbitrale, che ho detto piacerà a Nando.
Dunque.
Perché abbiamo l'unico che aggiunge da fuori regione.
Sì,
non fatica tanto, eh?
Esatto, mentre Atletico Gallo col Bordolo Jesina è affidato a Romario Gorrega, sezione di Ancona, che ha arbitrato l'Ancona domeniche fa. Forza Impronese Vigor Senigallia, partita importante, affidata a Jacopo
terna
Rogani
completa
di Macerata.
Completa terna di Macerata.
Ma Montefano Anconitana è assegnata ad un arbitro che è fuori regione, quindi dovrebbe essere uno di livello, che si chiama Daniele Cravotta e che viene da?
Città di Castello.
E coppia di, invece di... assistenti, entrambi di Pesaro, Emanuele Luigi Amorello e Luca Bianchi, quindi guardalinee di Pesaro, arbitro di Città di Castello.
Allora, Giacomo, ciao Giacomo, in coda, poi vi salutiamo. Dice: scusa Ferdinando, se ti do del tuo, ma oltre che aver fatto terra bruciata attorno il problema di quella gente, aver fatto fallire miseramente una società gloriosa come la nostra dopo 110 anni di storia. E quello che mi fa specie è che oggi critichiamo un presidente e una società che ci hanno permesso di seguire ancora questi colori quando eravamo destinati a domenica pomeriggio tra Uci e Oshan. E chiusi tutte e due, tra altre cose. Io tutte le critiche che sento ora quegli anni lì non le ho sentite dai tifosi comuni, non parlo di ultras, e ciò mi fa strano. Comunque, forza Anconitana sempre.
Ok.
Pensiero di Giacomo Cinci, che salutiamo. Siamo alla fine, allora, anche per la puntata di oggi. Grazie per essere stati con noi, grazie a Ferdinando Vicini, grazie ai nostri ospiti, i mister di oggi, Marco Lelli, Roberto Lattanzi, Francesco Nocera, Loris Servadio. Abbiamo ripercorso un po' di storia con alcuni.
Con molti addentellati nell'attualità, e esatto. Poi abbiamo proprio cercato di capire come i due allenatori si giocheranno Montefano-Anconitana, per la quale vi diamo appuntamento domenica alle 16.30 dallo stadio comunale di Montefano.
Esatto, con il dubbio Falconieri.
Il dubbio,
attenzione,
Falconieri.
Quindi state benissimo con noi, perché poi domenica si svelerà il dubbio Falconieri, se scende o non scende in campo. Lo scopriremo solo domenica.
E ricordiamo che domani mattina ci sono i tamponi del Montefano.
Esatto, solo domani si effettueranno i tamponi di Montefano. Per quello che riguarda i biancorossi,
negativi,
tranne quello che già sappiamo.
Eh sì.
Grazie Ferdinando.
Grazie a te e grazie ai nostri ascoltatori. Arrivederci e risentirci presto.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.